pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di menopausa, o meglio di come viverla il più serenamente possibile. Prima o poi ogni donna attraversa questa fase naturale di cambiamento, nella quale subentrano piccoli cambiamenti, scusate il bisticcio, naturali e fisiologici. Ogni donna, chi prima, chi poi, e persino questi cambiamenti dei livelli ormonali si manifestano in misura differente da donna a donna. Spesso tutte temono questa fase e i presunti o reali effetti collaterali, e a volte si tende un po' ad affrontarla con qualche ansia. Allora, per spiegare esattamente quali sono questi cambiamenti, perché arrivano, come funzionano, se è possibile prevenirli, come attenuarli, abbiamo invitato il dottor Giovanni De Luca, ginecologo. Buongiorno dottore.
Buongiorno Carlotta, grazie per l'invito.
Allora, un periodo un pochino temuto da tante donne, a volte però quasi quasi ci si immagina molto di più di quello che è. È vero che ci sono donne che stanno veramente male, bisogna differenziare, però finché non arriva il momento non si può sapere che cosa succederà.
Purtroppo è vero, il momento è sì tanto temuto, da qualche paziente addirittura agognato, perché le pazienti possono soffrire di disturbi non solo nel momento della menopausa vera e propria, ma addirittura in una fase antecedente alla menopausa, che può essere abbastanza lunga, anche di 10 anni. Per cui l'argomento è estremamente vasto, bisogna affrontarlo su più punti di vista, e per molte donne trovare quella che è la soluzione giusta.
È un momento comunque decisivo della vita di una donna, segna un momento importante, subentrano, come si diceva, dei cambiamenti che sono naturali e fisiologici, segna anche la fine di un ciclo in qualche modo.
Esattamente, è proprio così, segna la fine del ciclo, segna la fine del ciclo fertile della vita della donna. È un nuovo inizio per un ciclo diverso, è sicuramente un grosso cambiamento che porta con sé molto spesso dei disturbi che possono essere comunque estremamente fastidiosi, addirittura peggiorare la qualità di vita di molte pazienti. Per fortuna non tutte le pazienti sono interessate da questa, da questo degradamento della qualità di vita. Molte affrontano questa fase in maniera un po' più consapevole e sicuramente con molti meno fastidi e meno disturbi della menopausa stessa.
Quindi vale sempre la pena informarsi, essere pronte, avere già tutta una serie di domande da fare anche in anticipo, magari al proprio ginecologo che segue sull'arco della vita un po' il proprio ciclo.
L'informazione è basilare, siamo anche qui per questo. Effettivamente vedo che comunque negli ultimi anni c'è molto più interesse per questa questione, e diventa un argomento abbastanza frequente di discussione nello studio medico. Mentre prima si è sempre pensato all'evento menopausa come un evento naturale e ineluttabile, adesso lo si vede come un elemento che può essere comunque affrontato coscientemente, e con l'aiuto, diciamo, con dei consigli spesso del ginecologo, si può anche superare questa fase in maniera molto meno traumatica per le donne.
Una volta veniva ritenuto un momento anche molto personale, si tendeva a non parlarne, magari sì, ci si confrontava con una qualche amica per scambiarsi dei consigli, però non si sbandierava la situazione, i sintomi, non si andava a raccontare di quando non si è dormito proprio per niente, o insomma altri momenti un po' spiacevoli. Adesso finalmente si comincia a parlarne, non è una malattia, però come si diceva, alcune donne stanno veramente male, quindi bisogna anche riuscire a capire che cosa stanno vivendo.
Allora, classico l'esempio della nonna che dice sempre: ma cosa vuoi che sia? Ci siamo passati tutti, è normale, non devi fare assolutamente nessuna terapia perché è pericoloso. Questo è un po' un retaggio un po' superato, per fortuna, da qualche paziente ancora non completamente superato, appunto metabolizzato, quindi noi siamo qui per cercare di vincere questi pregiudizi e queste forme di pensiero un pochino vecchie, perdonami il termine. Sicuramente è un evento naturale, questo è vero, ma non vuol dire che un evento naturale debba essere accettato così nudo e crudo come ci si presenta, e che noi non possiamo fare qualcosa per migliorare quelli che sono i sintomi che provengono dall'evento naturale. L'evento naturale non è altro che l'esaurimento della funzione ormonale, facendo un, diciamo, un paragone un po' poco elegante, è quello di un motore che esaurisce la benzina. È chiaro che la benzina è un processo naturale, l'esaurimento, se utilizziamo il motore a lungo, ma a un certo punto possiamo anche ricaricare questo serbatoio e continuare a fare tanta strada in maniera più agevole. Quindi non vuol dire che ogni evento naturale debba essere semplicemente accettato così com'è. Del resto, perdonami il termine, il paragone, anche molte malattie sono naturali, se ci facciamo caso. Anche i tumori sono naturali, non per questo li lasciamo indisturbati così come arrivano.
Beh, certo, comunque si continua ad evolvere, vengono fatti nuovi studi, si capisce quali sono le metodologie migliori per affrontare una situazione e quindi anche per quello che riguarda la menopausa c'è un po' una sorta di nuovo trend, quindi chi c'è passato qualche anno fa magari dice: ma come, io ho fatto, non dico il contrario, però davvero molto diversamente. Prima però di spiegare qual è questo nuovo trend, io comincio con ricordare immediatamente i numeri di telefono, in modo che chiunque possa intervenire da subito. Se volete scriverci, potete farlo con un messaggino WhatsApp allo 076 321 11 13, oppure se magari il messaggio è lungo, quindi preferite chiamare, parlare direttamente con il dottor De Luca, potete chiamarci, il numero è lo 0848 03 0808. Prima però chiariamo subito, la menopausa, come si diceva, significa proprio la fine delle mestruazioni, però c'è tutto un processo che anticipa questo, che l'accompagna, e poi eventuali problematiche che potrebbero arrivare dopo.
Possiamo dire che il ciclo mestruale femminile ha una durata più o meno predeterminata, che dipende dal corredo di follicoli, quindi di ovociti, che vengono ereditati, diciamo, alla nascita. All'esaurimento di questi follicoli di conseguenza si esaurisce anche la produzione di ormoni. Mediamente l'età di insorgenza, appunto, della menopausa, e quindi questo esaurimento di produzione ormonale si avviene a 50-52 anni. Ci sono molti casi estremi, ma diciamo si può parlare di menopausa tardiva quando arriva dopo 55 anni, mentre ci sono anche delle menopause molto più precoci o addirittura premature. Ci sono anche delle menopause in giovanissima età che possono essere determinate semplicemente da interventi chirurgici o da irradiazioni o da chemioterapie per questioni oncologiche. Quindi ad ogni età spetta un trattamento diverso e un inquadramento diverso, perché trattare questa problematica in molti casi può essere fondamentale per migliorare non solo la qualità di vita, ma anche per ridurre l'incidenza di problematiche che possono essere veramente dannose per la paziente.
Beh, comunque anche senza aver subito degli interventi o delle malattie particolari esiste questa menopausa precoce addirittura o prematura, che può arrivare tra i 40 e i 45 anni addirittura.
Addirittura anche prima, 35-38 anni, circa un 1% delle pazienti può andare incontro a quella che si chiama un fallimento prematuro della produzione di ormoni, quindi una problematica che si inquadra esattamente a livello di una malattia. Ci sono dei casi dove la menopausa insorge in un momento in cui invece generalmente si hanno figli. Questo esaurimento della funzione ormonale va ad intaccare molti organi, molti tessuti, e come dicevo prima rappresenta un problema di salute reale, quindi parlo di problematiche come ad esempio l'insorgenza di osteoporosi, di fratture dell'osso, ma soprattutto anche di eventi cardiaci ischemici che possono anche portare alla morte.
Però perché chi prima, chi dopo? È una questione genetica?
Molto spesso è genetica, oppure come dicevo prima ci sono i casi dove per altre problematiche la funzione ovarica viene distrutta precocemente. Parliamo per esempio dei casi oncologici.
Quindi guardando quello che è un po' la storia familiare, magari la mamma, la zia, la sorella, in quale periodo più o meno della loro vita sono andate in menopausa, si può presumere quale potrebbe essere quello
sì.
Proprio.
C'è sicuramente una componente familiare, quindi ha molta importanza da andare ad indagare nella paziente qual è la storia familiare, quindi sapere se la mamma ha avuto una menopausa prematura o precoce. ma non tutte le pazienti che hanno una diciamo una menopausa prematura in realtà hanno una familiarità riscontrabile nei parenti più stretti.
C'è una correlazione su quando si è avuto per la prima volta il proprio menarca, cioè chi l'ha avuto prima andrà in menopausa prima e viceversa, oppure non ha relazione?
Tendenzialmente è vero, ma non sempre è così. Anche questo, ci sono pazienti che hanno una menarca anticipata, anche 9-10 anni, che comunque hanno un'età della menopausa normale. Quindi non avrei paura, non infonderei questa paura nelle pazienti che magari hanno avuto una menarca un pelino anticipata, perché potrebbero andare in menopausa esattamente come le altre.
Ecco, quando una persona va in menopausa in un periodo nel quale più o meno se l'aspetta, non ci sono grandi sorprese, forse si arriva un po' precoce, qualche dubbio sorge. Quali sono i sintomi? Come ci si accorge che questa fase sta arrivando?
Questa è una domanda che mi viene fatta costantemente, soprattutto dalle pazienti che arrivano a superare i 40 anni di età. Molto spesso anche da pazienti che non hanno in realtà nessun disturbo. E la domanda principale è: come faccio a sapere se sto andando in menopausa? In realtà la domanda non è sapere se stai andando in menopausa, la domanda è sapere quali sono i disturbi che puoi avere nel caso di menopausa. Generalmente dopo i 40 anni il ciclo mestruale si può modificare, quindi con cicli che possono cominciare ad essere magari più ravvicinati, mestruazioni più ravvicinati, più abbondanti, più irregolari. E questo nelle pazienti, come dicevo prima, può determinare comunque un problema reale che necessita trattamento. In quel caso lì molto spesso mi si chiede: ma facciamo un test degli ormoni, facciamo un bilancio ormonale per capire cosa sta succedendo. In realtà sappiamo bene cosa sta succedendo, sappiamo che comunque la produzione ormonale non segue il meccanismo dell'on-off, non è che oggi gli ormoni sono normali, domani non ci saranno più ormoni, c'è un esaurimento che comunque è graduale e che spesso richiede anche 10 anni per arrivare al compimento e quindi all'esaurimento totale. Per cui dai 40 anni molto spesso quello che dico io è: se ci sono dei sintomi allora andiamo a vedere e interveniamo, se non ci sono sintomi andiamo avanti tranquilli.
Una nostra ascoltatrice Paola ci dice: io in gioventù ho avuto un menarca estremamente forte, grandi perdite di sangue, poi col tempo tutto si è un po' affievolito, ora sono un paio di mesi che mi è ritornato un ciclo che paragonerei a quello adolescenziale. Che cosa significa?
Esattamente, la signora coglie nel punto, cioè il ciclo ha delle modificazioni che sono comunque molto frequenti. Dall'inizio, quindi dalla menarca, fino all'età dei 20-21 anni, in genere possono essere molto alterati. Dopo trovano una loro regolarità che comunque si mantiene fino ai 30-35, a volte anche 40 anni. Dopo piano piano continuano a modificarsi ancora. Le fasi iniziale e finale sono esattamente quelle del cambiamento ormonale che il corpo deve imparare a gestire. Per cui probabilmente la signora ha delle modificazioni del ciclo che sono dovute a quella che noi definiamo la fase della premenopausa o comunque perimenopausa.
Quanto dura una premenopausa?
Il termine è molto vago, in realtà premenopausa non ha di per sé un inizio, una fine. È tutto quello che riguarda appunto queste modificazioni che dicevamo prima e che possono durare anche 10 anni.
Allora, io ricordo ancora una volta i nostri numeri di telefono 076-321-1113 se volete scriverci, 0848-030808 per chiamare. Noi ci ascoltiamo i Santana, Maria Maria, e poi ritorniamo a parlare di menopausa. Il nostro ospite alla consulenza oggi è il dottor Giovanni De Luca, ginecologo. Con lui stiamo cercando di capire come è possibile vivere serenamente l'arrivo della menopausa. Dottore, parlavamo dei primi sintomi che si fanno sentire, chi ci è già passato sa benissimo di che cosa stiamo parlando, qualcuno magari si trova proprio in questo momento, in questa fase della vita. Allora, abbiamo detto innanzitutto c'è il ciclo che comincia a farsi molto più irregolare, addirittura potrebbe diventare di nuovo molto più forte come in adolescenza, essere anche doloroso di nuovo, quindi accidenti, bisogna far capo ad analgesici e quant'altro, però aumentano anche altri disturbi, si tende ad avere disturbi di concentrazione, nervosismo, cambiamenti di umore, viene proprio detto che anche a livello neurologico ci sono questi tipi di disturbi, esatto.
Assolutamente sì, non dimentichiamo prime fra tutte le famose, anzi famigerate caldane, le sudorazioni. Immaginiamo queste sudorazioni improvvise, questa sensazione di caldo che arriva molto spesso descritta come un fuoco che parte dal collo e che prende tutto il viso, che molto spesso rappresenta non solo un problema psicologico, ma un vero danno per la paziente. Immaginiamo che quella è una situazione molto stressante, con liberazione di fattori dello stress come per esempio il cortisolo, che comunque rimane elevato per diverse ore. Quindi se immaginiamo una caldana anche di un minuto o poco meno, dopo dobbiamo pensare che la paziente continua a soffrire anche per delle ore a seguire. Pensate alla paziente che riferisce 3, 4, 5 caldane al giorno, poverina, probabilmente ha tutta la giornata rovinata. Molto spesso l'insonnia si associa, quindi tutti i sintomi comunque legati al sistema nervoso centrale, che è il principale organo che poi soffre in realtà di questa carenza di estrogeni. È una sorta, lo definisco sempre, una sorta di crisi d'astinenza da estrogeni che il corpo sperimenta.
Ecco, molto spesso si sente proprio dire: ah, però insomma i miei ormoni, mi sta arrivando la caldana, che caldo. Poi si domanda: ma avete caldo anche voi? E tutti sorridono. Ma perché? Perché la donna vive questo effetto, questa caldana?
Beh, intanto diciamo la cosa crea sempre molto imbarazzo nelle donne. Le donne che sanno di diventare rosse davanti a tutti, di sudare, sentono quasi il bisogno di giustificarsi. Il problema, come dicevo prima, è un problema di attivazione del sistema nervoso centrale nelle sue varie componenti, quindi con fattori a livello vascolare che si scatenano e che quindi creano vasodilatazione, il famoso arrossamento della pelle e quindi anche la sudorazione, spesso sudorazione fredda. Le pazienti dicono sempre: io prima sentivo sempre freddo, adesso sento sempre caldo, mio marito Non mi sopporta più a letto perché io apro le finestre e lui muore di freddo. Sono sintomi tutti del sistema nervoso centrale, anche l'insonnia, la paziente che non riesce più a dormire fondamentalmente. Altri sintomi che seguono spesso sono quelli legati alla secchezza, quindi molti tessuti soffrono di questa carenza di estrogeni e cominciano, noi diciamo, ad atrofizzarsi, cioè diventano secchi, per usare un termine un po' più semplice. Primi fra tutti i tessuti del sistema genitourinario, quindi si parla della famosa atrofia genitourinaria della menopausa. Tutti i sintomi correlati con i disturbi a livello della minzione, ma anche della sfera sessuale, rapporti che diventano dolorosi, fastidiosi o comunque non più piacevoli per la paziente stessa, con tutto questo, tutto ciò che questo determina anche a livello non solo di vita relazionale, ma di sintomi associati che poi si concatenano l'uno all'altro.
Certo, però evidentemente è anche peccato non trovare dei rimedi, quindi l'invito è sempre quello di parlarne con il proprio medico, il proprio ginecologo nello specifico, perché ci sono comunque tante soluzioni.
Ci sono tantissime soluzioni che bisogna assolutamente mettere in atto, dico sempre, per le pazienti che comunque hanno una sintomatologia. La paziente che non soffre di disturbi probabilmente non dovrà fare nessun tipo di terapia o comunque nessun tipo di terapia sistemica e probabilmente potrà concentrarsi solo sul sintomo specifico. Ci sono pazienti che riferiscono semplicemente un po' di secchezza vaginale, allora si tratta il sintomo secchezza vaginale. La paziente che invece soffre solo di insonnia si può anche andare a trattare solamente il problema insonnia.
Beh, ce l'aspettavamo, stanno arrivando molti messaggi. Allora, un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io volevo portare la mia esperienza riguardo l'agopuntura. Ho iniziato a fare agopuntura quando ero in premenopausa per altri motivi, ma la mia dottoressa ha iniziato anche a mettere gli aghi per evitare le caldane, eccetera, anche altri sintomi. Mi sono trovata benissimo, il mio passaggio in menopausa è stato quasi indolore, non ho caldane e non ho grossi altri problemi.
Molto bene, sono contento che la signora abbia espresso questo parere favorevole, con cui concordo in pieno. Ho sempre sostenuto, diciamo, l'utilità dell'agopuntura, che oltre a dare beneficio a livello delle caldane, come dice la signora, dà anche il beneficio del tempo che ci si dedica per se stesse, il fatto di cominciare veramente a prendersi cura e semplicemente stare sul lettino dell'agopuntura con liberi da stress è già di per sé una terapia efficace. Molto spesso si parla di terapia cognitivo-comportamentale per la menopausa, fondamentale, si associa molto spesso a trattamenti tipo l'agopuntura o per esempio fitoterapici, fitoestrogeni, soia, eccetera, eccetera.
Certo, poi anche l'agopuntura è un trattamento che non a tutti dà dei benefici, comunque tentare se si è la persona che ne trae vantaggio, insomma, è sicuramente una via interessante. Allora, qualcun altro ci scrive: ho 44 anni e da circa un anno ho il ciclo sregolato, 2 mesi, poi va via, poi 6 mesi, poi no, soffro di candane continue, anche notturne, sono esausta. Il medico non vuole darmi ormoni sostitutivi perché sostiene che il ciclo deve scomparire per almeno un anno e mi ha dato un medicinale a base naturale che però non mi aiuta molto. Che cosa posso fare? Il disagio è davvero parecchio. Allora, adesso entriamo proprio, ci dà il là per parlare dei nuovi trend, di come un po' è evoluto anche il vostro trattamento. Si dice ancora che bisogna lasciar passare un anno di tutti questi sintomi per dire.
Diciamo, purtroppo si dice ancora, le evidenze, le ultime evidenze vanno un po' contro questo tipo di trend, perché fondamentalmente, come dicevo prima, è importante trattare il sintomo, è importante accompagnare la paziente nel passaggio ed è importante che la paziente non arrivi distrutta e disperata, come poi molto spesso succede. In realtà, nel campo della terapia per la menopausa, e vado nello specifico della terapia ormonale sostitutiva, la sfortuna della stessa l'hanno fatta spesso gli studi scientifici. Quindi noi stessi, i medici, abbiamo un po' creato dei miti, e questa è un po' colpa dei primi studi degli anni 2000, che sono stati fatti in maniera, diciamo, probabilmente non completamente corretta. E dopo una fase iniziale dove la terapia ormonale sostitutiva sembrava che dovesse rappresentare l'elisir di lunga vita, in quegli anni lì è nato il famoso spauracchio per il tumore, nello specifico il tumore del seno. Per fortuna negli ultimi anni questi studi sono stati riconsiderati, smentiti per buona parte e ribaltati addirittura. Ci sono studi adesso che dicono che, molto recenti e fatti su delle coorti di pazienti veramente enormi, parlo di 10.000 pazienti, dove si dimostra addirittura che una terapia con soli estrogeni può ridurre l'incidenza del tumore del seno. Parlo di studi pubblicati sulle riviste più importanti sulla menopausa. Quindi bisogna veramente andare a contestualizzare caso per caso, e le pazienti vanno trattate nel momento in cui hanno sintomi, quindi non più un anno dopo la fine dei sintomi, perché l'anno dopo la fine dei sintomi rappresenta l'inizio della vera menopausa, ma è un termine didattico. In realtà, come dicevo prima, l'esaurimento ormonale è graduale nella donna, non esiste un giorno in cui la donna è in menopausa e il giorno prima non lo è.
E le cure vanno fatte solamente alle donne che necessitano le cure, non più a tutte?
Allora, come dicevo prima, trattiamo soprattutto il sintomo e cerchiamo di prevenire le malattie. Tutte le donne probabilmente non hanno bisogno di una terapia ormonale sostitutiva, ci sono donne che vivono benissimo la loro fase di passaggio in menopausa, ci sono donne che no. Per cui in questo caso andrei a trattare solo le donne che vivono il disagio. Altra categoria a cui fare sicuramente molta attenzione sono le donne che vanno in menopausa prematura, come dicevamo prima. Quelle sono delle pazienti che meritano assolutamente un trattamento che è orientato non solo alla risoluzione di sintomi, ma alla prevenzione di malattie come l'osteoporosi o addirittura la morte cardiaca.
Un'altra ascoltatrice, Norma, ci scrive: buongiorno, ho 65 anni, sono in menopausa ostica, direi, dal 2012. Ho prima provato con terapie naturali con lievi risultati. Da 2 anni mi sono lasciata convincere, però a malavoglia, dalla ginecologa ad usare i cerotti ormonali ed è stato devastante. Hanno peggiorato i sintomi che avevo e aggiunto tanti altri problemi che ho dovuto curare per mesi. Insomma, un disastro. Ora sono ritornata al naturale e sono rassegnata.
Allora, mi spiace per la signora e sicuramente adesso è difficile per me dare una risposta, andrebbe sicuramente valutata e inquadrata in maniera un po' più ampia. quello che c'è da dire è che l'inizio di una terapia ormonale sostitutiva a 65 anni, quindi presumibilmente almeno 13 anni dopo l'inizio della menopausa, probabilmente non è più la cosa giusta da fare. È una possibilità sicuramente, ma va valutata con la paziente. Esiste quella che si chiama finestra terapeutica, che in genere viene identificata nei primi 10 anni dalla fine del ciclo. Quindi in quei 10 anni noi sappiamo che l'inizio della terapia ormonale sostitutiva ha più benefici che rischi, per cui vale la pena iniziare. Dopo i 10 anni va valutata attentamente caso per caso. Nel caso della signora, probabilmente quello che c'è da dire è che la terapia va sicuramente provata, ma anche adeguata, va anche provata purtroppo. Non esiste un prodotto che va bene per tutti, non esiste una via di somministrazione che vada bene per tutti, e bisogna trovare quella che è la soluzione migliore e caso specifico. Sicuramente le consiglierei di provare tutto quello che è cognitivo comportamentale, come dicevamo prima, attività sportiva, alimentazione, agopuntura e anche fitoterapici.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: buongiorno, premenopausa già a 48 anni circa, menopausa a 58 anni, terapia ormonale iniziata a 64 per 6 mesi, poi una trombosi venosa, sempre ancora caldane e anche sonno disturbato, mi sveglio e resto sveglia anche per 2 ore e l'umore è piuttosto negativo. C'è ancora una soluzione? Ci chiede.
Soluzione sicuramente non bisogna mai arrendersi. La signora purtroppo ha sofferto di uno di quelli che è gli effetti collaterali forse un po' più temuti della terapia ormonale sostitutiva, che è appunto la trombosi venosa, quindi un evento dove la coagulazione del sangue ha determinato dei coaguli all'interno dei vasi sanguigni. Sicuramente esistono delle soluzioni che purtroppo nel suo caso specifico non sono più rappresentate dalla terapia ormonale sostitutiva, ma come dicevo prima da tutto un adeguamento dello stile di vita. E quindi sicuramente consiglierei di consultare degli specialisti per valutare qual è il percorso migliore.
Ecco, chiaramente molte donne si chiedono: ma tutto questo a un certo punto passerà, come è arrivato, in maniera naturale, è un ciclo, oppure dovrò soffrire per sempre?
La domanda è molto buona, purtroppo forse non ho una risposta altrettanto buona, nel senso che gli studi parlano di circa 7 anni di tempo, 7,5 anni, perché i sintomi principali, quindi le caldane, sudorazioni, l'insonnia, spariscano. Purtroppo devo dire che è frequente vedere che ci sono delle pazienti che hanno sintomi anche ben oltre questo limite di tempo. Queste sono le pazienti che sicuramente devono intervenire e cercare una soluzione al più presto.
Si può anche curare il singolo sintomo del tipo non dormo, allora prendo qualcosa per rilassarmi, per dormire meglio, o le caldane, mi occupo di quelle, oppure è sempre necessaria una terapia sostitutiva?
No, appunto come dicevo prima, va fatta una valutazione globale dei rischi e dei benefici. E in molte pazienti dove non ci sono dei rischi aumentati di sviluppare delle patologie è preferibile comunque andare a trattare il singolo sintomo o magari pochi sintomi che possono essere risolti anche con terapie alternative.
Vogliamo spiegare ancora una volta, perché poi immagino glielo chiederanno tutte le volte in studio, come funziona esattamente la terapia sostitutiva?
Terapia o sostitutiva non è altro che andare a riempire il serbatoio dell'elemento che manca. Quindi noi sappiamo che l'elemento principale che manca nel corpo della donna sono gli ormoni, notoriamente ormoni estrogeni, progesterone e testosterone, quindi ormoni anche maschili. Noi con la terapia ormonale sostitutiva, in diverse forme e in diverse vie di somministrazione, riusciamo a dare quello che il corpo chiede, cioè quello che manca al corpo. Gli ormoni principali coinvolti sono gli estrogeni e gli ormoni sessuali maschili, quindi molto spesso diamo questi ormoni per risolvere i sintomi, mentre il progesterone viene dato quasi esclusivamente alle donne che hanno ancora un utero, per prevenire problematiche dell'utero, quindi sanguinamenti anomali e sviluppo di iperplasia dell'endometrio.
Però magari qualcuno potrebbe chiedersi: ma dunque, se io do al mio corpo quello che manca, se io non inizio una terapia sostitutiva, come faccio a dare al mio corpo quello che manca?
Allora, appunto, molto spesso quello che manca lo possiamo dare cercando di adeguare il nostro stile di vita. E quindi non daremo sicuramente estrogeni, ma possiamo dare, per esempio, dei fitoestrogeni, che sono dei derivati naturali che mimano, vanno a simulare un po' l'effetto degli estrogeni, ma è importante anche adeguare lo stile di vita, alimentazione, attività sportiva, i famosi 20-30 minuti di camminata, sicuramente non cedere a una vita sedentaria, al richiamo di una vita un po' socialmente appartata, diciamo così, e cercare di mantenersi comunque attivi anche in quel senso.
Allora, ascoltiamo Come un pittore dei Modà con Jarabe de Palo e poi parliamo proprio di questo, della vita, che potrebbe cambiare un pochettino, un'occasione buona per imparare le buone abitudini. Stiamo parlando di menopausa con il dottor Giovanni De Luca, che è ginecologo. Dottore, tante preoccupazioni che riguardano le nostre ascoltatrici sono legate al peso, al famoso peso. In parte l'età inesorabile vale per uomini e donne, poi magari ci si muove un po' meno, ma questo cambiamento ormonale ha comunque una componente anche purtroppo su questo. E ci chiedono se sono leggende metropolitane, se è vero che si tende ad aumentare, ma soprattutto anche a diminuire di peso con più difficoltà.
No, è purtroppo vero, la menopausa comporta un cambiamento nel metabolismo della donna e quindi molto spesso le pazienti mi dicono: ma io faccio come prima, anzi mangio anche meglio, faccio più sport e in realtà non riesco più a perdere peso. È una cosa frequentissima. C'è da dire anche che nel contesto di quel circolo vizioso che si viene a instaurare è ancora più difficile perdere peso, perché la paziente comincia a vedersi meno bene, comincia a sentirsi meno bene, comincia ad essere meno invogliata a curarsi e a prendersi cura di sé. Stuzzico sempre un po' le mie pazienti dicendo: proviamo comunque a recuperare un po', e bisogna purtroppo prendere coscienza del fatto che quella fase è finita e che adesso si entra in una nuova fase. Non bisogna più cercare di piacere agli altri, non bisogna più essere sempre pronti per la copertina di Vogue, ma bisogna piacere a se stessi, che è un'altra cosa, e sicuramente piacendosi di più si riesce meglio a controllare anche il peso.
Beh, poi comunque il fisico, l'abbiamo detto, è cambiato per tutta una serie di motivi, anche per questo cambio ormonale, quindi bisogna, come dice lei, andare avanti e non voler ritornare a quelle di prima.
Esattamente, è impossibile tornare prima.
E qualche consiglio, nel senso, dedicheremo magari, proprio me lo appunto, una consulenza intera dedicata all'alimentazione e la menopausa, però visto che glielo chiederanno frequentemente le pazienti, che cosa bisogna modificare nelle proprie abitudini?
Si parte sempre allo stile di vita. Sicuramente bisogna intensificare l'attività sportiva, bisogna modificare l'alimentazione. Per questo molto spesso è bene rivolgersi a dei professionisti dell'alimentazione che sappiano quali alimenti è consigliabile assumere nella fase della menopausa e quali no. Molto spesso non è che bisogna pensare di dover fare chissà quali esercizi in palestra, stare lì, sollevare i pesi, ma semplicemente, come dicevo prima, la banale camminata di 20 minuti, magari una camminata veloce, la passeggiata in montagna, il nuoto in piscina o la bici. Ci sono veramente tante cose che si possono fare per prendersi cura di se stessi. Questo va un po' a interrompere il circolo vizioso e anche migliorare quella che è la predisposizione delle pazienti nei confronti di un'alimentazione più equilibrata e di un'attenzione più particolare al proprio stile di vita.
Qualcuno ci chiede: ma senza ormoni sostitutivi come si fa a proteggersi poi dall'osteoporosi e dai problemi cardiocircolatori?
Allora, questa è un'ottima domanda. In realtà, come dicevamo prima, non ci si protegge granché non prendendo gli ormoni, ma non è che bisogna per forza prendere gli ormoni per proteggersi. Bisogna valutare tutte quelle categorie di pazienti a rischio per sviluppare problemi di osteoporosi o eventuali problematiche cardiache. Quelle pazienti sono sicuramente candidate quantomeno a una valutazione specialistica per poter poi assumere la terapia ormonale sostitutiva. Chi non assume quella terapia sicuramente dovrà proteggersi, per esempio assumendo la classica ormai, la vitamina D, il calcio, quindi fare una cura dove si vanno a integrare questi elementi, andare a curare l'anemia, che molto spesso c'è ed è presente, acido folico, ferro, vitamina B12, e dopo sicuramente, torniamo sull'argomento, attività sportiva.
Ecco, ci chiedono invece, i cerotti ormonali per quanti anni vanno usati? Una mia amica ha 78 anni e li usa ancora, come mai?
Mi fa molto piacere la domanda perché torniamo al punto di prima. Gli studi in passato, gli stessi studi che consigliavano di iniziare dopo un anno dalla fine delle mestruazioni, consigliavano di sospenderla dopo un periodo di circa 5-6 anni. Sono stati ribaltati anche questi, ormai si dice sempre più spesso e tutte le maggiori società sulla menopausa chiariscono che la terapia va continuata finché dà beneficio, quindi finché toglie i sintomi che sono quelli che abbiamo detto prima, allora può essere continuata. La signora ha 74 anni, ha tutto il diritto di continuare la sua terapia ormonale sostitutiva.
Ecco, l'ascoltatrice parlava di cerotti, evidentemente esistono varie metodologie, assunzioni, si possono assumere le compresse, i cerotti, esistono anche delle pomate, che differenza c'è?
Allora, sono tutte diciamo formulazioni diverse e vie di somministrazione diverse. Molto spesso vengono adeguate in base al tipo di paziente e anche al desiderio della paziente. Devo dire, io preferisco personalmente sempre la via transdermica, quindi soprattutto cerotti e i gel, le famose pomate a base di estrogeni, che comunque hanno dimostrato di avere un'ottima efficacia, ma anche una minore incidenza di rischi, come ad esempio la tromboembolia.
Beh, si può dire anche che molte sono spaventate perché tutto passa comunque dallo stomaco a lungo andare e quindi prediligono i cerotti.
Sì, è vero, devo dire, non perché non passino allo stomaco, ma questo è un fattore comunque chiave, c'è un primo, quello che noi chiamiamo il primo passaggio epatico che viene eliminato e gli ormoni vengono dati già pronti a livello transdermico e quindi già subito assorbiti nella circolazione sanguigna. Hanno anche il vantaggio di non richiedere molto spesso un'assunzione giornaliera esattamente costante, perché le formulazioni per esempio transdermiche con cerotto, bisogna cambiare il cerotto ogni tot giorni e fare in modo che la copertura sia sempre completa.
Ci chiedono, io uso, ho 65 anni, curo la menopausa con l'omeopatia, secondo me funziona?
Allora, sull'omeopatia personalmente ho ancora qualche dubbio perché non ha mai, diciamo, dimostrato la sua efficacia a livello degli studi scientifici. Dico sempre che anche gli effetti positivi che possono essere ricavati da una terapia non, diciamo, non classica e non supportata da studi scientifici, ben accetti. Insomma, se la signora sta bene, sicuramente può continuare con la sua terapia.
Un'ascoltatrice ci chiede, volevo sapere se si prende la terapia sostitutiva e quindi si riempie il serbatoio di ormoni, come si diceva, si ritarda solamente il problema al giorno in cui il serbatoio sarà di nuovo vuoto, per quanto tempo si può prendere la terapia sostitutiva, ha già praticamente risposto.
L'idea è di non svuotarlo il serbatoio, ma ci sono delle possibilità dove dopo diversi anni di terapia ormonale sostitutiva si può anche provare in alcune pazienti a sospenderla anche in maniera graduale e diverse pazienti comunque non svilupperanno più la sintomatologia per cui è stata iniziata la terapia. Le pazienti che invece avranno un relapse di questi sintomi dovranno, secondo me, ricominciare e continuare.
Ecco, domanda interessante, qualcuno ci chiede se qualcuno prende la pillola appunto se sente la premenopausa e a questo punto mi allaccio anche a chiederle come funziona per chi magari ha deciso di optare per la spirale con la secrezione
sì.
dell'ormone.
Allora, la spirale è un prodotto che viene molto utilizzato nelle fasi iniziali di alterazioni dei cicli, per esempio per cicli emorragici, sanguinamenti eccessivi, con anemizzazione della paziente, è un metodo sicuramente molto efficace che comunque non esclude la possibilità che poi a un certo punto la paziente cominci a manifestare i sintomi della menopausa. In alcuni casi viene anche utilizzata in menopausa proprio per integrare, come dicevo prima, quella quota di progesterone che serve all'utero per proteggersi dallo sviluppo di iperplasia.
Allora, un'ascoltatrice ci fa una domanda un po' particolare, dice che lei ha optato 6 anni fa per un intervento termo-coice.
Sì, thermal choice.
Non riuscivo a capire come si leggesse. Per evitare le mestruazioni fortissime e frequenti, che dice, sono contentissima, potrei consigliarlo a chiunque. Non ho avuto problemi acuti finora, a volte comincio con le caldane, a volte con l'insonnia, tutto sopportabile. Però da qualche anno, sotto sforzo, per esempio camminando in montagna o andando in bicicletta, soffro come di colpi di calore che non riesco a gestire, non riesco a raffreddarmi e non ho più la stessa condizione, il cuore pompa a fatica. E quindi chiede se è una questione di menopause, se si può fare qualche cosa.
Beh, allora, non conoscendo il caso specifico, dico, la signora ha citato due cose diverse, nel senso, il suo intervento all'utero è stato fatto per ridurre i sanguinamenti, sicuramente un intervento molto efficace. Dico sempre, non lasciatevi consigliare dall'amica che ha fatto un intervento, perché all'amica ha funzionato al 100%, perché purtroppo in medicina non esiste il principio secondo cui le cose funzionano al 100% o allo 0%, quindi rivolgetevi a un professionista. Per quanto riguarda invece i suoi sintomi, da come li descrive somigliano sicuramente a dei sintomi della menopausa, per cui anche lì farei una valutazione e andrei a vedere quanto è disturbata e in che modo poter intervenire.
Un'altra ascoltatrice ci chiede: parlate della terapia con ormoni bioidentici, terapia impostata e controllata sulla singola paziente, secondo me migliorano tantissimo la qualità della vita della donna.
Perfettamente ragione, nulla da dire. Gli ormoni bioidentici che negli ultimi anni si sono fatti strada prepotentemente hanno dato prova scientifica di efficacia ma anche di bassa incidenza di rischi. Sicuramente non vanno bene per tutte. Dico sempre che non è che il bioidentico deve essere necessariamente migliore del classico. I classici sono studiati ormai da tantissimo tempo e vanno bene anche quelli, vanno adeguati sicuramente al caso specifico.
Quando una paziente inizia queste terapie sostitutive, ci sono delle deadline, cioè dei momenti in cui deve fare comunque i controlli, vedere se va tutto bene e controllare i famosi rischi?
I controlli vanno fatti assolutamente prima dell'inizio della terapia ormonale sostitutiva, per vedere che non ci siano problemi di sanguinamenti anomali non diagnosticati, che non ci siano problematiche eventualmente tumorali, quindi anche con una mammografia e un'ecografia mammaria, e dopo una valutazione globale dello stato di salute della paziente. Dopodiché ogni anno, sicuramente dal momento in cui la terapia ormonale impostata è efficace e senza diciamo effetti secondari importanti.
Allora, qualcuno ci dice: bello che parlate di queste cose senza tabù. Si sa che a volte c'è un po' di reticenza, però soprattutto se ci si rivolge al proprio medico si sa, insomma, bisogna davvero raccontare tutto e chiedere tutto senza tabù. Qualcuno ci dice: ho 60 anni, a chi mi posso rivolgere? Evidentemente al medico ginecologo. Comunque si cerca sempre di organizzare dei momenti informativi, non per niente lei proprio nei prossimi giorni, in particolare il 18 di settembre, terrà una serata aperta a tutti, verrà organizzata presso la clinica Sant'Anna nell'ambito delle conferenze pubbliche Viva, e si parlerà proprio di prevenzione al femminile, di menopausa, di screening, anche proprio per quello che riguarda le ossa e l'osteoporosi, e presenterà un po' tutti questi nuovi trend, dottore.
Esattamente, sarà un momento in cui avremo un incontro con il pubblico, sarà, immagino e spero, un discorso, un incontro colloquiale dove ognuno potrà dire la sua e fare le proprie domande. Avremo fra l'altro anche il dottor Franco Denti che ci parlerà di osteoporosi, quindi affronteremo le problematiche veramente da un punto di vista multidisciplinare.
Ricordiamo, è aperto davvero a tutti, sono invitati anche i mariti che molto spesso devono proprio sostenere la loro compagna quando sta vivendo un periodo un po' particolare della propria vita. L'ingresso è liberissimo, è meglio però annunciarsi visto che i posti sono limitati. Lo ricordo, il 18 settembre, proprio a partire dalle 18, presso la clinica Sant'Anna. Dottor De Luca, grazie mille, avremo sicuramente altre occasioni. Io auguro a tutte le nostre ascoltatrici buon pomeriggio, se volete ci risentiamo domani.